Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, e allora diamo il benvenuto e il bentornato all'avvocato Giosuè Rossi. Buongiorno Giosuè.
Buongiorno, buongiorno.
Oggi non sei da solo, oggi sei con un tuo collega, esatto, che lascio a te presentare.
Allora, il collega, l'avvocato Daniele Pezzetta.
Buongiorno a tutti.
Che lavora a uno studio legale associato a Udine, che si chiama Acquo, no? E lui è un giuslavorista, cioè diciamo che gli piace, oltre che occuparsi, gli piace, perché poi è nato anche in una famiglia che ha una storicità anche per quanto riguarda la materia del diritto del lavoro, e quindi è piuttosto gli piace proprio, non è che no, è
una... Sì, no, non è... ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace,
ecco,
di occuparmi anche di una branca del diritto che mi piace, sì,
perché
è troppo stimolante.
È particolare, cioè noi, Chris, come dicevamo, no? Il diritto è vastissimo, no? E quindi voglia o non voglia, con l'andare avanti, non possiamo proprio parlare di specializzazioni, magari in senso tecnico, in senso formale, però quando ci sono delle materie particolari come il diritto del lavoro, e oggi abbiamo Daniele, o quando parleremo di diritto tributario, delle imposte, e li avremo Pratur Long, naturalmente c'è bisogno di farlo quotidianamente, no? Quindi quando per dire c'è un cliente mio che magari ha un problema che riguarda due branche del diritto, che ne so, per esempio ha fatto un reato ma in un contesto lavorativo, allora qui si aprono due problematiche.
Puoi fare un esempio?
Ma potrebbe essere, per esempio,
giusto per contestualizzare un attimo,
potrebbe essere un furto, come potrebbe essere una diffamazione del datore di lavoro, cioè all'interno del contesto lavorativo, no? Uno ovviamente può fare tutti i reati, o tutte che può fare anche all'esterno, no? Il problema è che lì ha una valenza anche dal punto di vista del contratto con il datore di lavoro. Allora, prima di diciamo, oggi quindi parliamo di lavoro, e il collega tratterà inizialmente la materia delle buste paghe, recuperi crediti, cioè quando ci sono delle problematiche, abbiamo pensato delle problematiche che sono un
abbastanza
po' vaste,
comuni,
no?
Sì.
Comuni, che ne so,
troppo comuni,
il datore di lavoro che magari è un po' in difficoltà e non paga tutta la busta paga, o il TFR che non arriva, cioè ci sono delle questioni particolari, per esempio la prescrizione, che può essere un problema in materia di diritto del lavoro, e poi per, in particolare per le buste paga, è piuttosto breve. Cioè, cosa vuol dire prescrizione? Che noi perdiamo, in termini intanto cappello, no? Sì. Qui cercheremo di parlare in maniera tecnica per arrivare direttamente alle persone, no? E qui lo scopo è divulgativo, difatti la premessa
in maniera semplice di una,
esatto,
cosa
in maniera
tecnica,
semplice, ecco. No, perché sì, tutti lo possono capire, perché noi veniamo qua, ci mettiamo a parlare come i dottoroni, no?
Come un convegno,
come un convegno, che poi
di
le persone...
solito chi parla difficile è perché non vuole farsi capire, no?
Ecco.
Boh, sì, quella può essere invece anche che il ruolo, no? Perché se uno è un professore universitario magari deve anche parlare,
che cosa dipende dal contesto, sì, anche nel senso che qui ovviamente in un convegno tra, appunto, tra professionisti del settore, uno utilizza determinato linguaggio. In un contesto come questo, che ha più finalità divulgative, rivolto a tutti gli ascoltatori, non avrebbe neanche senso scendere tanto in tecnicismi, che poi, a parte me e te e qualche magari altro professionista che non so, vista l'ora, magari ci ascolta, ma la maggior parte farebbe fatica a comprendere.
Esatto, esatto. Quindi
cercheremo di essere un po' più semplici.
Esatto, ci perdoneranno i colleghi,
perdoneranno, esatto,
se magari...
ma la finalità, insomma,
esatto,
è quella.
Ecco, allora, poi il cappello che abbiamo fatto anche l'ultima volta è che noi ovviamente abbiamo un codice deontologico, lo sappiamo.
Esatto,
lo dobbiamo dire,
contestualizziamo anche questo spazio.
Esatto, lo dobbiamo dire ogni volta perché facciamo i podcast, quindi magari uno è la prima volta che ci ascolta o che ci vede, e quindi non possiamo... diciamo, gli interventi hanno uno scopo divulgativo, e quindi noi dobbiamo cercare di essere imparziali e diciamo uno scopo educativo e informativo, no? La nostra attività, quindi non possiamo rispondere a dei quesiti precisi Perché? Perché, come dicevo l'ultima volta, per due ragioni. Una deontologica, che non c'è possibile andare nei mass media, si diceva una volta, o sui social media a fare così consulenze a gratis a tutti, no? Proprio c'è vietato dal nostro codice deontologico.
Sarebbe come una specie di concorrenza sleale poi nei confronti di
quello, no?
Nei confronti di tutti gli altri.
Esatto.
Beh, ma la concorrenza sleale è presente
ovunque, anche nella radio, no?
Sì, dietro ogni sasso.
Esatto. E l'altro però è anche una ragione nostra, e cioè se adesso, come l'ultima volta, no, uno ti fa una domanda particolare e non ti racconta tutto, tu rischi di dare la risposta sbagliata. Per quello devono andare, le persone devono sedersi davanti al professionista, davanti a noi, a raccontarci tutto, e noi gli facciamo le domande e diciamo facciamo uscire tutte le problematiche della vicenda,
la raccolta sommaria di informazioni che è necessaria per capire tutti i casi fino in fondo.
Esatto. Poi la prossima volta invece, già anticipo, parleremo di eredità, no? E quindi un po' i testamentologhi, eccetera. E la novità che ti scrivevo ieri, che presumibilmente a gennaio, fine gennaio, inizio febbraio, avremo un medico legale e un ingegnere che fa anche il CTU, il CTP per il tribunale, per la procura, quando tratteremo in materia di incidenti stradali, eccetera. Adesso
nel frattempo scrive Rebecca e scrive: sì. Giosuè mi ha lasciata in studio, ma vi ascolto anche da qui.
Ecco, brava Rebecca. Ecco, poi Rebecca invece ci parlerà di amministrazione.
Se qualche professionista sta ascoltando,
esatto, c'è la collega che ci ascolta,
ma lei ci perdona.
Ma lei ci perdona, e poi verrà qua anche con noi. Bene, allora iniziamo. Sì. Io sono un lavoratore.
Sì. No, se posso, giusto un piccolo, proprio brevissimo capello introduttivo sull'appunto del dicevi prima, la particolarità appunto del diritto del lavoro, che è un settore effettivamente che ha delle regole un po' tutte sue. È anche tutto sommato abbastanza recente nel panorama del diritto. È stato modellato sulla necessità, appunto, perché solitamente nel diritto civile generale c'è il principio di parità delle parti. Nel rapporto di lavoro la parità tra le parti di fatto, ma anche giuridicamente, non c'è, perché si parla di rapporto di lavoro subordinato, ovvero sia appunto lavoro dipendente, perché c'è il datore di lavoro che esercita appunto la cosiddetta eterodirezione, perché è lui che appunto dirige e dà le direttive al lavoratore dipendente, che appunto collabora sotto la direzione e controllo del datore di lavoro, quindi presta la propria attività a favore di un altro soggetto. E la peculiarità appunto è fondamentalmente questa, e c'è proprio un divario di forze sia a livello economico-sociale forse ancora più marcato, ma anche a livello giuridico, perché ad esempio la particolarità del diritto del lavoro è l'unico settore in cui c'è il cosiddetto potere disciplinare o sanzionatorio, cioè in caso di inadempimento il datore di lavoro può irrogare appunto delle sanzioni al dipendente, ed è un unicum in tutto il panorama del diritto civile, ed è questo appunto quello che caratterizza il rapporto di dipendente.
Queste sanzioni, scusami, sono previste e basta?
Sì.
O sono
allora,
magari concordate prima?
Sono ovviamente anche qui dalla... dopodiché entriamo
altra ipercomplessità del lavoro,
perché poi no, questo ovviamente sono intervenute poi le leggi per regolamentare anche questo potere. Attualmente adesso è ancora in vigore sul punto la legge 300 del 1970, lo statuto dei lavoratori, che era proprio stata una svolta epocale all'interno appunto nella materia, e quello disciplina proprio specificamente anche il procedimento disciplinare, dove sono state appunto introdotte delle tutele per il lavoratore, nel senso che è stata appunto prevista una procedura che ormai, già che siamo, partire anche da questa, che tanto magari ecco. Nel senso che sono intanto elencate tassativamente quelle che sono le sanzioni, che vanno dal richiamo verbale, richiamo scritto, multa, sospensione dal lavoro, della retribuzione, e infine il licenziamento. Questi quindi sono le sanzioni che il datore di lavoro può irrogare in caso di inadempimento del lavoratore. Ora, al netto del richiamo verbale, che può essere contestuale, le altre sanzioni, per essere irrogate in maniera valida, devono essere precedute da una contestazione scritta. Contestazione scritta nel quale il datore di lavoro deve appunto scrivere in maniera chiara e precisa i fatti che addebita, che contesta al dipendente. Devono appunto essere scritte in maniera elencati in maniera dettagliata, perché una contestazione generica non è idonea poi a supportare un provvedimento sanzionatorio. C'è un provvedimento emesso sulla base di una contestazione generica, faccio l'esempio: sei arrivato in ritardo, quando, che giorno, che ora, bisogna essere precisi, oppure hai sbagliato a montare quel... quando, che giorno, che turno, che attività. La contestazione deve avere determinati requisiti, proprio per consentire al dipendente di potersi giustificare. È un po' questo stato mutuato da tutta la varia giurisprudenza, anche che si era formata una dottrina in materia penale, sulla tassatività della...
Sì, sì.
Ecco, quindi più o meno il principio lì, il principio sanzionatorio, diciamo la procedura disciplinare del diritto del lavoro è stata modellata su quella penale, nel senso che ci deve essere quindi la contestazione, che deve essere appunto specifica. Il lavoratore ha 5 giorni di tempo poi per fornire le proprie giustificazioni, e può farlo o per iscritto, oppure può anche chiesto di essere sentito a difesa in un apposita poi incontro che verrà fissato di comune accordo tra le parti. E nel fare questo può chiedere, è un suo diritto, di farsi assistere da un proprio rappresentante sindacale di fiducia. Questo appunto per garantirgli appunto anche di poter esercitare le proprie difese in maniera più piena.
Ecco che ora stai spiegando quelli che sono anche i diritti, no?
Esatto.
Sia del datore,
sia
di
del
lavoro,
datore
lavoro che
ma,
del lavoratore.
Esatto. Esatto.
Beh, è un po' già da qua capiamo, Chris, quanto è particolare questa materia. Quanto per quello bisogna essere sempre seguiti, sia
quanto
sia,
anche delle regole sue, no?
Sì. Per quello bisogna essere sempre seguiti, sia che sia lavoratori che i datori, è sempre bene, dopo 10-15 anni, no? C'è il responsabile, la ditta che lo fa da solo, ok? Però all'inizio è molto importante essere seguiti, perché ci sono tutte queste regole che fanno poi, da un lato, saltare la possibilità, per esempio, per il datore di erogare la sanzione disciplinare, o oppure
sia non,
la
esatto,
possibilità
sia non
di difendersi del lavoratore.
Voglio dire, sia in un senso che nell'altro, nel senso che mi è capitato sia di vedere appunto contestazioni dove effettivamente magari il lavoratore aveva anche commesso degli errori madornali, ma con la contestazione scritta male, e dopodiché non era possibile procedere. Allo stesso modo mi è capitato anche di assistere, assisto solo lavoratori per lo più, lavoratori che ricevono la contestazione scritta male, però si difendono
peggio,
di fatto dando atto di avere capito quello che era il senso della contestazione, giustificandosi, oppure a quel punto lì dopo viene meno la difesa di dire che la contestazione era generica, quindi non era diciamo così utilizzabile, perché se il lavoratore dimostra di avere capito il contenuto, è una difesa che poi dopo non è più spiegabile, e quindi da quel punto di vista lì è sempre bene farsi assistere, sia nel redigere la contestazione che soprattutto anche nel difendersi. E, bene, decorsi questi 5 giorni, che sono comunque obbligatori, nel senso che comunque sia tra la comunicazione della contestazione disciplinare e l'irrogazione dell'eventuale provvedimento, questi 5 giorni devono comunque trascorrere. In difetto la sanzione è nulla, non è valida. Il datore di lavoro può poi irrogare il provvedimento che ritiene più opportuno sulla base della gravità dell'inadempimento contestato. E qui di solito intervengono i contratti collettivi, perché che ce ne sono tantissimi, purtroppo, perché ce n'è una...
Anche quelli gialli.
Anche quelli gialli, sì, ci sono anche quelli. Comunque i contratti collettivi ce ne sono tanti, però prendo spunto appunto dalla legge 370, hanno quindi previsto tutte le varie sanzioni, hanno tipizzato, diciamo così,
cioè, se fai questo, esatto, la sanzione è da qui a qui,
hanno tipizzato, no, le varie condotte collegandole alle varie sanzioni. Ad esempio il contratto collettivo, dicono, prevedono, verrà punito con la sanzione della sospensione chi si assenta fino a 3 giorni in maniera ingiustificata, chi abbandona il lavoro. Sono tutte le varie condotte a cui viene collegata la sanzione corrispettiva. Ovviamente non può essere esostivo, perché
ovvio, ogni contratto. Ecco. Poi io qua entro gamba tesa. No? Visto che ti dicevamo prima che giocavamo. Ma
l'unica cosa, appunto, la sanzione, per essere poi valida, deve rispettare anche quelle che sono le tipizzazioni del contratto collettivo.
Sì.
Nel senso che se il contratto collettivo prevede che per l'abbandono incerto del posto del lavoro è prevista la sanzione della multa, ipotizziamo, se dovesse erogare una sanzione più grave, la sanzione poi sarebbe impugnabile e a quel punto lì anche annullabile, perché non è stato rispettato il contratto collettivo.
Sì, sì. E attenzione, perché appunto a volte è prevista anche la reintegra del lavoratore, quindi cioè
allora, qui
non è che uno va al licenziamento,
allora
non
qui entriamo dopodiché, perché ovviamente le sanzioni, quella più grave è appunto il licenziamento, che esatto, può essere o in tronco, quello per giusta causa, oppure sempre per giustificato motivo soggettivo. La differenza sostanzialmente in base alla gravità: se l'inadempimento è particolarmente grave, c'è licenziamento in tronco, quindi vuol dire immediato, senza nemmeno diritto al preavviso. Se l'inadempimento è considerato invece grave sì da determinare un licenziamento, ma non tale a giustificare l'immediata cessazione del rapporto di lavoro, si avrà sempre il licenziamento, ma con diritto quindi al preavviso, che sarebbe il periodo che intercorre tra la comunicazione del licenziamento e l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Ed è un preavviso di quanti giorni?
Ecco, dipende anche questo sempre dal contratto collettivo.
Dipende
dal contratto collettivo e dall'anzianità, dal livello di inquadramento del lavoratore.
Tutte queste informazioni, no?
Sì.
Dovrebbero essere comunicate tra le parti all'inizio del rapporto di lavoro?
Allora,
o si danno per scontate, tra virgolette?
Tutte no. Nel contratto di lavoro comunque vanno indicati una serie di elementi, tra cui anche il contratto collettivo. No, quindi tu, sapendo qual è il contratto collettivo,
a quale contratto appartiene,
esatto, riesci poi a risalire. Tra l'altro, l'altra cosa, il datore di lavoro dovrebbero avere affisso in bacheca il codice disciplinare, in modo tale che così anche il lavoratore è messo nelle condizioni di sapere a cosa va incontro per determinati suoi inadempimenti.
Come le istruzioni degli elettrodomestici che tutti noi abbiamo letto.
Senso,
no?
Quindi
stessa cosa.
No, ma no, in teoria il datore di lavoro dovrebbe avere affisso il codice di.
Sì.
Poi so che molti contratti collettivi.
Però insomma, dai, oggi già sapere a che contratto di lavoro si appartiene, oggi l'informazione anche in maniera personale si può fare, non siamo negli anni 30,
sì,
non si riusciva a capire le regole,
quello anche della busta paga, poi uno che ha un po' di occhio anche dalla busta paga si capisce, ma il singolo dipendente che fa fatica a leggere la busta paga, quello un po' più complicato. Ma in teoria il contratto di lavoro deve indicare il contratto collettivo applicabile,
certo,
quello.
Bene, quindi
certo,
il mio intervento a gamba tesa, sì, lo posso fare. Lui era portiere, io esterno alto delle toghe bianconere, no? Quindi la squadra degli avvocati,
sì,
di Udine.
Non so se dovevi dirlo proprio.
Non lo so.
No, infatti, perché
allora, quando
non è che facciamo una bella figura, ma
boh, vabbè. No, non eravamo male. Allora, quindi, come dicevo all'inizio, no? A volte c'è l'interdisciplinarità. Per esempio,
sì,
uno come Toreato sul posto di lavoro. Esempio, la diffamazione, no? Cioè, quindi uno parla male ad altre persone della società, del datore di lavoro. In questo caso il cliente magari viene da me perché c'è una problematica di diritto penale, che è la diffamazione, e poi abbiamo di diritto del lavoro perché c'è la contestazione. E quindi in questo caso ci può essere licenziamento? In questo caso?
Devo dire che sì, nel senso che condotte anche poste al di fuori del rapporto di lavoro, se sono idonee invece comunque a spiegare effetti anche sul rapporto di lavoro, possono portare a provvedimenti disciplinari tra cui anche il licenziamento.
Quindi sia all'interno che all'esterno dell'azienda?
Sì, ovviamente dipende dal tipo, certo, di reato. Ad esempio la diffamazione. Se io commetto una diffamazione nei confronti di un soggetto terzo che non è il mio datore di lavoro, un mio collega, ok, quello non c'entra tendenzialmente nulla col rapporto di lavoro, è un reato di non particolare gravità, per cui non è in grado di andare a ledere il rapporto che c'è fiduciario tra rapporto tra datore e lavoratore, quindi quello è indifferente. Se però la diffamazione la commetto nei confronti del titolare o dell'azienda, certamente, purtroppo ci sono avuti casi di questo tipo, e poi dipende anche dalla gravità della diffamazione, se sussisteva o meno il diritto di critica, o perché ad esempio
Io l'ho trovato tutte e due le sentenze, sia una del 2024 che del 2022.
Esatto, dipende
da questo. Il sindacalista può,
ma non è solo sindacalista o lavoratore, dipende anche dal contesto, nel senso che se c'è in piedi una, diciamo così, una lotta sindacale, no? C'è una vertenza sindacale e magari si vengono rilasciate determinate dichiarazioni nell'ambito, no, di quella che era questa vertenza, allora sussiste il diritto di critica sindacale anche da parte del lavoratore. Se invece al di fuori di contesti di questo tipo il singolo lavoratore incomincia appunto a diffamare, a parlare male dell'azienda o del suo datore di lavoro, ok, in termini abbastanza gravi,
denigratori,
se il datore di lavoro, dopodiché ovviamente ne viene a conoscenza, il rischio di licenziamento c'è.
Beh, siccome il tempo è finito, chiudiamo solo con la prescrizione delle buste paga.
Sono già finito il tempo.
Sì, è già finito.
No, allora, sulla prescrizione.
Attenzione, questo è un argomento molto vasto. Sì,
no, parla solo dell'anno.
Lo riprenderei volentieri anche più avanti, perché no? Prego.
Allora, sulla prescrizione, brevissimamente. I crediti contributivi, visto che stiamo cercando di essere brevissimo, si prescrivono di fatto in 5 anni.
Il TFR.
Tutti, anche tutti. Le retribuzioni, okay, si prescrivono in 5 anni, perché di fatto ci sarebbe anche la prescrizione presuntiva, che è un anno o tre anni, di TFR in 3 anni e le tredicesime, le retribuzioni mensili in un anno. Ma la prescrizione presuntiva è un istituto particolare, nel senso che può essere superabile in giudizio mediante il deferimento del giuramento. Comunque qui entriamo in tecnicismo, e quindi non vorrei
bisogna andare velocemente.
Il consiglio sempre andare sempre, sì, non aspettare i 5 anni e nemmeno l'anno. Comunque, per tranquillizzare,
ma quando uno deve avere dei soldini si attiva, di solito.
Non credo, purtroppo.
Parecchie. L'altra cosa, ecco, questa della prescrizione decorre ormai praticamente per tutti, tranne che per i pubblici dipendenti, dalla cessazione del rapporto di lavoro. Perché questo è ancora sentenza della Corte Costituzionale degli anni 60-70, siccome appunto il rapporto tra le parti non è paritario, e quindi il lavoratore spesso ha timore a far valere i propri diritti. Non sono parole mie, sono parole della Corte Costituzionale, dicono che va questo metus, questo timore di far valere i propri diritti temendo ritorsioni a parte del datore di lavoro. Si dice che appunto è in grado di far valere pienamente le proprie ragioni solo alla fine del rapporto di lavoro, per cui 5 anni decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro. Una volta si differenziava tra aziende di grandi dimensioni e piccole dimensioni, perché si diceva le aziende di grandi dimensioni sono tutelate dall'articolo 18, c'era la tutela reintegratoria, per cui anche se uno viene licenziato e il licenziamento poi è legittimo, ha diritto a riprendere il posto di lavoro. E quindi si diceva che invece la prescrizione decorreva anche in costanza di rapporto di lavoro.
Quindi tu perdevi i tuoi soldi perché non facevi causa al datore di lavoro.
Passati 5 anni non potevi
non
più,
la puoi più
non
fare la puoi più comunque. Fare.
No, una volta. Dopo hanno modificato l'articolo 18, non è più prevista anzi non c'è più per quelli assunti dopo le tutele reali, è rimasto solamente in parte per i vecchi, per chi ha assunzioni risalenti nel tempo. Ma anche l'articolo 18 modificato non garantisce più la tutela reintegratoria, e quindi si dice che non avendo questa garanzia, di fatto quindi la prescrizione per tutti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Abbiamo fatto un bel cappello, dai.
Qua Giosuè, dato che tu sei comunque responsabile di questo appuntamento, Gli argomenti sono anche belli da approfondire, e vedrai che ci rivedremo.
Ci rivedremo con Daniele,
con l'avvocato Pezzetta, che ringrazio. Grazie
Giusuè, a voi.
E voi. Noi ci risentiamo quindi giovedì prossimo. La terza puntata parliamo di
eredità.
Eredità. Grazie, a presto.